Leggiamo la parola del Signore come la troviamo nel secondo libro dei Re, al capitolo 5. Leggo dal primo verso. È una storia, credo, ben conosciuta dalla maggior parte di noi qui presenti stamattina. Che il Signore possa parlarci. Secondo Re, capitolo 5, dal primo verso. Nel dare un titolo a questo messaggio ho voluto utilizzare un doppio negativo di proposito. Il titolo che do è una testimonianza non insignificante. Qualcuno potrebbe dire, bastava dire una testimonianza significante, ma non insignificante, perché a volte pensiamo che noi siamo insignificanti, che la nostra vita, quello che abbiamo da dire, quello che possiamo contribuire nella vita di qualcuno è insignificante. Ma voglio dirvi, alla luce della parola, quello che mediteremo stamattina, che nessuno pensi di essere insignificante, perché il Signore ama le cose piccole. Il Signore usa le cose deboli e fa cose grandi, perché Egli non è insignificante, Egli è straordinariamente glorioso, è più che sufficiente, è altro che significante. Dio benedica la sua parola. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo Signore, perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo forte e coraggioso era lebbroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo: «Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse: «Ebbene, vai, io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì, prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestiario, e portò al re di Israele la lettera che diceva: «Quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra». Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: «Io sono forse Dio con il potere di far morire e vivere, che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebbra? È cosa certa ed evidente che egli cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele». Naaman dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri, si fermò alla porta della casa di Eliseo, ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: «Vai, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro». Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Parpar Non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito? E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i suoi servi si avvicinarono a lui e gli dissero: Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta? Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito. Allora egli scese, si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. Amen. Gloria al Signore. È un testo, questo appena letto, che pone in evidenza dei contrasti tra cose grandi e potenti e cose piccoli, apparentemente deboli, cose prestigiose, pregiate, altre cose forse diremo disprezzate, meno pregiate. C'è il forte Naaman, questo uomo forte e coraggioso, capitano dell'esercito del re di Siria, e poi c'è una piccola ragazza di Israele, al servizio della moglie di Naaman. C'è il re di Israele, viene menzionato, un uomo autorevole, potente, aveva autorità nella sua nazione, però possedeva una fede debole, potremmo dire addirittura una fede inesistente. C'è il contrasto tra i fiumi meravigliosi menzionato qui da Naaman, no? Non ci sono fiumi in Damasco, questi bellissimi fiumi, acqua limpida, cristallina, e poi c'è il fiume fangoso del Giordano, il problema difficile della guarigione della lebbra, ma una soluzione semplice offerta dal profeta: tuffarsi 7 volte in un fiume. Naaman, uomo coraggioso, valoroso, in grado di vincere grandi battaglie a favore della sua nazione. Per mezzo di lui il Signore aveva reso vittorioso la Siria, ma un uomo incapace di vincere la sua lotta personale con la lebbra. Un uomo che aveva tanto a suo favore, ma in quel momento della sua vita gli mancava una cosa così importante come quello della salute. Non importa quanto una persona abbia o quanto abbia avuto successo nella vita, chi lui sia, c'è un problema incurabile per ogni uomo, e questa malattia è una malattia spirituale, si chiama peccato. C'è bisogno della guarigione dell'anima. A me piace come la ragazza si esprime nel verso 3. O se il Signore potesse presentarmi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra. Non dice lo guarirebbe, ma lo libererebbe. E voglio ricordare ad ognuno stamattina che nella vita, più di una guarigione, l'uomo ha bisogno di una liberazione. Ha bisogno di essere liberato dal male, ha bisogno di essere liberato dal peccato. Abbiamo bisogno di essere liberati dal nostro stesso cuore, che il profeta Geremia dice è insanabilmente maligno, malvagio. L'uomo ha bisogno più di una guarigione, L'uomo ha bisogno principalmente di una liberazione. Ha bisogno che la sua anima viene messa in libertà, che il suo cuore viene sciolto da ogni legame. Gesù stesso dice: chi commette il peccato è schiavo del peccato, ma chi ha il figliuol dell'uomo è veramente libero. Chi ha Gesù è veramente libero. Che il Signore possa mettere in libertà ogni anima, ogni cuore, possa egli spezzare ogni catena, ogni legame che a volte si presentano e ci sono nella vita di tanti. Una piccola ragazza presa come schiava, che pronuncia una frase, esprime un suo parere, offre un suggerimento, se vogliamo racconta una sua testimonianza, la testimonianza della sua fede, una fede semplice, ma una fede piena di speranza. Oh, se il mio Signore potesse presentarsi, sono sicuro egli lo libererebbe dalla sua lebbra. Che meravigliosa testimonianza! Che bella cosa raccontare agli altri! Fratelli, voglio ricordare ad ognuno di noi che noi siamo portatori di un messaggio di speranza. E questa ragazza, di cui la Bibbia neanche ci dà il suo nome, presenta una scintilla di speranza. Quando è l'ultima volta che io e tu abbiamo acceso un po' di speranza nella vita di una persona? Quando è l'ultima volta che nel condividere la nostra fede, nel esprimerci con le nostre parole con qualcuno, abbiamo acceso nei loro cuori una speranza? Che bello! La ragazza sapeva che il suo padrone era lebbroso, sapeva che lui aveva bisogno di guarigione, di liberazione, e quindi nel suo parlare non si fissa sulla presenza della lebbra, ma presenta la soluzione. Gloria a Dio! Che la tua testimonianza non sia la condivisione dove noi parliamo alla gente sottolineando tutti i loro peccati e raccontandoli tutto quello che loro fanno di sbagliato, ma che io e tu abbiamo una testimonianza che accende la speranza in cuori che hanno bisogno ancora di essere liberati, guariti, salvati. Questa piccola ragazza entra a far parte di un momento importante. Sì, perché Naaman si trovava in una situazione piuttosto critica. Diventa ispiratrice di un miracolo. Tutti i figli di Dio possono trovarsi coinvolti in un programma divino. Nessun momento della nostra vita deve essere considerata come un momento insignificante. Ogni incontro, ogni amicizia, ogni possibilità che abbiamo di stare con qualcuno, qualsiasi momento può essere, senza che noi lo sappiamo, un momento decisivo per l'altro. E che Dio ci dia grazia di essere strumenti che il Signore possa usare, perché nelle mani del Signore nessuno di noi è insignificante. Forse la nostra testimonianza, le parole che noi condividiamo possono sembrare pochi pani e pochi pesci, ma nelle mani del Signore diventano più che sufficienti per sfamare, per saziare le moltitudini. Signore, vogliamo essere usati da te. Questa ragazza, un personaggio minore di fronte al re di Israele, di fronte a Naaman, di fronte al profeta Eliseo, chi è questa ragazza? Eppure lei ha un ruolo chiave, perché lei dà inizio a questo processo di liberazione. Ed è una ragazza da cui noi possiamo prendere degli insegnamenti. Per esempio, è una ragazza in cui non c'è amarezza, non c'è un sentimento di rancore o di vendetta. I siri in un'escursione, dice così, in un'incursione, scusate, mi hanno preso prigioniera, mi hanno portato via dalla mia famiglia, mi hanno portato in una terra straniera. Non vive quel momento con l'amarezza, con la rabbia. Non dice, ma Naaman, il mio padrone, il Signore l'ha colpito, se l'ha cercata, se l'ha meritata. Ora sta per morire dalla lebbra. Beh, e non stava ridendo, come si vuol dire, sotto i baffi, ma perché non c'era amarezza, perché sapeva che lei era figlia di Israele, era figlia dell'Iddio di Israele, nonostante non fosse nel territorio di Israele. Anche se la circostanza terrena, materiale, non era favorevole, nessuno ha tolto il fatto che lei fosse ancora figlia dell'Iddio di Israele. A volte non viviamo sempre in circostanze favorevoli dal punto di vista materiale, terreno. Non siamo in un momento di grande, come dire, in maniera agiata. Sono momenti difficili, di prova, di difficoltà, ma ricordiamoci sempre che restiamo comunque figli dell'Iddio vivente. E anche nella difficoltà, anche in una situazione come questa ragazza, Dio, se lasciamo che il nostro cuore sia puro, libera da cattivi sentimenti, possiamo essere veicoli di benedizione per altri, anche nella tua prova, nella tua sofferenza, anche nel momento del disagio che noi viviamo, vogliamo avere un cuore puro. Signore, non ho rancore nei tuoi confronti. Signore, non ho nessuna amarezza. Signore, non ce l'ho con nessuno. Signore, io ti ringrazio perché ti appartengo. E quando il nostro cuore è sgombro da qualsiasi sentimento negativo, Dio ci può usare. Non gode del fatto che chi l'aveva preso schiava ora fosse inferma. Mostra compassione e interesse e condivide con il suo nemico la cura. Ama invece di odiare, incoraggia invece di demolire. Non rimane neanche intimidita dalla moglie del suo padrone, né da lui. Ma cosa devo andare a dire alla moglie di mio servo? E cosa devo dire al mio padrone? Potrebbe lui mai ascoltarmi? Potrebbe mai considerare quello che ho da dire importante? Invece lei con franchezza condivide la sua convinzione, perché credeva fermamente che Dio poteva liberarlo. Attenzione, fratelli, dobbiamo chiederci, ma a volte non condividiamo, ma siamo veramente convinti che sono gli altri che non ci crederanno? O forse non condividiamo perché a fin dei conti neanche noi ci crediamo? Ma potranno mai accettare quello che ho da dire? Potrebbero mai pensare che quello che ho da dire è importante? Fratelli, io e tu condividiamo l'Evangelo, se ci crediamo ancora che essa è la speranza per il mondo. Se perdiamo la nostra fiducia nell'Evangelo, se perdiamo noi, no, quella consapevolezza che essa è potenza di Dio, non la condivideremo, e non è perché gli altri non ci credono. Forse perché noi ci crediamo però un po' di meno di una volta. Signore, quello che ho te lo do. racconta, condividi. Tu semina e poi il Signore saprà quello che deve fare. È importante non sottovalutare quello che Dio può fare quando testimoniamo di Lui. Pensiamo a volte di essere insignificanti agli occhi del mondo, ma se noi adoriamo il Dio con tutto il cuore e lo serviamo con sincerità, non siamo insignificanti agli occhi Suoi. Ed Egli potrà usarci per raggiungere il cuore anche di un uomo potente come quello di Naaman. L'episodio ci ricorda anche come sia importante acquistare la fiducia di chi ci deve ascoltare. Con quelli con cui condividiamo la nostra fede, c'era qualcosa in questa ragazza, serva, che era al servizio della moglie di Naaman. C'era qualcosa che aveva acquistato la fiducia della moglie, aveva acquistato la fiducia di Naaman. Perché di solito la gente ascolta alle persone in cui hanno fiducia. Signore, aiutaci di acquistare la fiducia delle persone. Che le persone possono vederci non come potenti, saggi, grandi, ma persone fidabili. Persone semplici, ma sinceri. Affinché quando noi gli condividiamo qualche cosa, possono accoglierla e credere. Credere come fece Naaman. Infatti Naaman raccoglie subito questo invito e subito Naaman va dal suo signore, dal re, gli dice: guarda che una ragazza del paese di Israele ha detto così e così. E il re di Siria gli disse: ebbene, ma guarda un po', una ragazza che convince un capitano e indirettamente convince un re di scrivere una lettera, di mandare Naaman affinché lui potesse essere liberato. Oh, gloria a Dio! Chissà quello che il Signore può fare attraverso di noi se ci disponiamo. Iniziare chissà che tipo di processo per essere di benedizione a tanti. Il re di Israele, però, quando riceve questa lettera, è un po' preoccupato, no? Naaman, il re di Siria, vedono nelle parole di quella ragazza speranza, una soluzione. Invece il re di Israele lo vede come un guaio, come un pretesto. Ah, ma non si sa che io non sono Dio? Solo Dio ha il potere di far morire e vivere. Perché chiede a me di guarire un uomo dalla lebbra? Ma re di Israele, tu sei così presuntuoso di pensare veramente che stava pensando a te? Dovevi subito dire: io non sono e non posso, ma io conosco qualcuno che può. Che Dio ci aiuti. Perché quando a volte la fede viene meno è perché forse con il tempo noi ci siamo sostituiti a Dio. Abbiamo preso il posto di Dio nella Chiesa, nell'opera sua, e decidiamo noi quello che si può fare e non si può fare, perché ormai abbiamo studiato, siamo preparati, conosciamo la dottrina. Nessuno come noi sa la teologia. E riusciamo a mettere i puntini sulla I nei confronti di quello che dicono gli altri. No, lì non c'è la virgola, lì non c'è il punto. E siamo giudici nel dire gli altri. È perché ormai ci siamo sostituiti a Dio. E quando arrivano certe situazioni andiamo nella confusione. Quando si arrivano certe situazioni andiamo nel panico. Ma Israele, re di Israele, quando l'uomo Eliseo udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: ma perché ti sei stracciato le vesti? Perché sei andato in clandestinità? Perché tutta questa preoccupazione? Mandalo da me. perché Eliseo ancora sapeva che c'era un profeta in Israele e sapeva chi lui era in Dio e sapeva cosa era in grado di fare il suo Dio. Questo re potente, autorevole, pur avendo un profeta famoso in Israele, non ha pensato minimamente di consultarlo. Fu terrificato, preoccupato, perché cercava di risolvere il problema con le sue forze. Che il Signore non ci permette di mai dimenticare che abbiamo fra di noi uno più grande del profeta Eliseo. Sapete, nella Bibbia Elia, il suo ministero è una tipologia, ci parla del ministero di Giovanni Battista. Il ministero di Eliseo, l'uomo di Eliseo, ci parla di Gesù. Il re aveva dimenticato che c'era un profeta, aveva dimenticato che c'era Eliseo. Che il Signore ci aiuti, per quanto siano grandi i problemi e difficoltà, a non dimenticare che c'è sempre il Signore in mezzo a noi. Il Signore Gesù è con noi. Il re di Israele enfatizzava praticamente le verità di cui parla il salmista. Nel Salmo 118, i versi 8 e 9, leggiamo: è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi. È vero che la lettera è stata scritta a te, re di Israele. È vero che quest'uomo, questo re pagano, chiede a te di guarire. Ma tu che sei un principe, non dovresti sapere che tu non puoi fare nulla, ma che c'è un Signore in cui puoi porre la tua fiducia. Naaman si presenta poi dal profeta, con tante ricchezze e tanta pompa. Aveva portato con sé 10 talenti d'argento, 6 millisicli d'oro, 10 cambi di vestiario. Chissà cosa avrebbe voluto regalare al profeta, o chissà e quanto era costoso nella sua mente, no? Quanto sarebbe stato costoso chiedere ad Eliseo di fare una preghiera. Quindi lui porta tutte le risorse che magari lui aveva disponibili in quel momento, però non servivano in maniera più assoluta. Non esistono tesori che possono comprare la liberazione dell'anima. Non ci sono tesori che possono comprare la pace del cuore e la pace della mente. Anzi, Naaman neanche riceve l'accoglienza che lui aspettava. Le direttive ricevute feriscono il suo orgoglio, si irrita. Arriva alla porta del profeta. Non è che il profeta è stato chiesto di fare chissà quanti chilometri, abbiamo letto. Egli si fermò alla porta della casa di Eliseo, cioè Eliseo doveva solo aprire la porta e affacciarsi. Ma dice la Bibbia che Eliseo neanche ha fatto quello, ci ha mandato un messaggero. Digli così, digli che si va a lavare 7 volte nel Giordano. E la sua carne così tornerà sana. E lui sarà puro, digli così. Ma Naaman si adirò. Se ne andò dicendo: ma io pensavo che avesse fatto qualcosa di più spettacolare. Un'accoglienza degno della persona che io sono. Pensavo che lui avrebbe agitato la mano, invocato il nome del Signore. Ma lui mi dice di andare a tuffarmi nel Giordano, ma nel Giordano, con tutti i fiumi che noi abbiamo, Damasco, tutte le acque cristalline, limpide, che noi abbiamo. Il suo orgoglio è stato ferito, è vero. Ma quando finalmente gli altri lo fanno ragionare, ubbidisce e si tuffa. E come abbiamo letto, la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. Fu guarito oltre a quello che poteva immaginare. E tornò la sua carne come quello di un bambino. Bello. La carne di un neonato. Perché quando noi andiamo a Gesù, egli opera una nuova nascita. Quando egli perdona e libera dal peccato, non è solo un miglioramento, non è solo metterci una pezza, ma ci fa nascere di nuovo. Veniamo rigenerati per mezzo del lavacro della parola, per mezzo dello Spirito di Dio. Glorioso è l'intervento di Dio. Si nasce di nuovo. E nascendo di nuovo possiamo poi aspettare un giorno di entrare nel regno di Dio. Quanto è gloriosa l'opera del Signore. Egli ha fatto e continua a fare cose straordinarie con la vita di uomini e donne che sono pronti a tuffarsi, a fidarsi al sangue che Cristo ha sparso sulla croce. Chi si innalza, dice la Scrittura, sarà abbassato, ma chi è disposto ad abbassarsi sarà innalzato. Sembra una frase paradossale, contrastante, eppure è la verità. Oggigiorno il messaggio del Signore è lo stesso. Per essere liberati dal peccato occorre lavarsi nel sangue di Gesù, accettare Lui come Salvatore e Signore. La pazzia della croce, a confronto con le tante filosofie e ragionamenti umani che propongono le loro soluzioni, mi sembra proprio di vedere i fiumi cristallini e limpidi della Siria. Tutte le spiegazioni, la logica umana che arrivano come fiumi di intelligenza. E poi c'è il messaggio della croce. Bisogna lasciarsi lavare col sangue di Gesù. Un fiume sporco, poco pregiato. La Bibbia dice questo parlando non della modalità della predicazione. Fratelli, il predicatore non salva nessuno. E non è che tu vieni salvato perché io predico, si è salvato per il messaggio. E quando noi leggiamo il Signore ha voluto di usare la pazzia della predicazione, non pensate che il Signore salva per il metodo che noi usiamo e per il messaggio che noi annunciamo. Noi predichiamo Cristo. O che lo fai dietro un pulpito di legno, è grande, o lo fai dietro un leggio piccolo. O lo fai senza, o lo fai parlando, o lo fai cantando. Quello che è importante è che tu trasmetti il messaggio, perché io e tu possiamo avere il migliore messaggio nel mondo, ma se non arriva a destinazione non può salvare nessuno. Se io dovessi predicare in lingua inglese, qualcuno direbbe: oh, quanto è bello sentire la lingua inglese, ma forse non compirete niente, nulla. E alcuni pensano: no, se si predica in inglese il Signore salva, se si annuncia la messa in latino allora la gente si converte, perché dobbiamo conservare i metodi. Fratelli, se il mondo non capisce quello che noi annunciamo, non si può salvare, perché la fede viene da udire, comprendere. E Dio ci dia grazia nel nostro tempo di far arrivare il messaggio in maniera comprensibile, in un linguaggio che tutti possono capire, comprendere. Perché se non capiscono, non possono credere. E se non credono, non possono essere salvati. È il messaggio della croce. Quello salva. I giudei infatti chiedono segni miracolosi e i greci cercano sapienza. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per il giudei è scandalo, per gli stranieri pazzia. Per Naaman era pazzia tuffarmi nel Giordano, ma che pazzia! Tutti i fiumi che abbiamo del Damasco, che pazzia! non mi sottometto a una pazzia del genere. E i servi dicono: ma se lui ti avesse chiesto una cosa difficile, l'avresti fatto. E si è convinto. Per quanto potrebbe sembrare pazzia, ma alla fine è una cosa così semplice. Si tuffò. Non fu l'acqua del Giordano, fu l'ubbidienza alla parola che lo guarì. Sì, per alcuni è scandalo la croce, per altri è pazzia, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo. Potenza di Dio, sapienza di Dio. Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini. E la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Che contrasto! Debolezza, forza. La debolezza di Dio è più forte degli uomini. La pazzia di Dio è più saggia della sapienza degli uomini. Ah, non c'è niente di insignificante. Anche se a volte l'umanità vorrebbe dipingere l'Evangelo come ormai un messaggio insignificante. Adesso siamo nell'epoca dell'intelligenza artificiale che spaventa, spaventa. Perché non comprenderemo forse fra breve se chi ci sta parlando esiste o non esiste. A dove è arrivato il livello? L'uomo è spaventato di quello che egli stesso ha creato. Perché questo può fare l'uomo. Non può fare altro. Ma Dio, gloria al Signore, fa qualcosa di vero, qualcosa di reale, a volte incomprensibile. Chi potrebbe mai spiegare in fondo, no, il programma della salvezza? Ma l'unigenito, l'agnello di Dio, questa è la soluzione dell'umanità? Credere in un uomo che non ha ucciso nessuno, che non ha combattuto una guerra, che non aveva un esercito, che non aveva armi? Cioè lui e il messaggio della croce, questo serve all'umanità? Sembra follia, ma è così. Signore, grazie, perché un giorno abbiamo creduto in questa tua pazzia. Ci siamo tuffati, abbiamo detto: lavami. Lavami, lavami l'alma, il cuore. Se non vado errato è l'inno 95 o 98 dal nostro inario. E ancora stamattina, per essere liberati dalla lebbra del peccato, è semplice. Bisogna dire: Gesù, lavami, alma, il cuore, lavami, purificami con il sangue di Gesù. E nascerai di nuovo. Nascerai di nuovo. Perché a tutti coloro che credono in Gesù, gli viene dato il diritto di essere chiamati figli di Dio. Ci alziamo in piedi, vogliamo cantare questo inno.